quadripartizione. Una classe alta, una classe media, una classe... No, questo non occorre a me. Cioè, come classe alta, io metterei...
Beh, qui parlando locale, la classe alta sarebbero per esempio i Crolla, che sono vecchie date, in mappa di Medellinburgo.
Commercio, tutto commercio.
Sì, e che finanziano tutti gli altri italiani, no? La classe alta sono le famiglie di vecchia immigrazione con una posizione stabile, con una posizione sociale, non soltanto tra gli italiani, ma una posizione sociale con gli scozzesi di classe alta borghesia o media borghesia, no? E poi ci sono quelli che per la maggior parte sono venuti dopo la guerra e che non hanno poi la mentalità, hanno la mentalità italiana, credono di avere la comprensione della mentalità scozzese, però non la condividono, mentre le famiglie di vecchia data non soltanto hanno la comprensione ma condividono la mentalità scozzese, e ci vorrebbe un romanzo per indagare su questo, ma tracciare le grandi linee psicologiche è così. E poi e loro si sono messi per la più parte molto bene, i ristoranti, i negozi eccetera, e vivono bene con la Mercedes, con la bella casa eccetera. Ma quando si sono accettati, più che accettati, tra i ceti sociali in Scozia, però c'è qualche barriera.
Cioè classe sociale alta italiana si mischia con classe sociale alta scozzese?
Sì. E poi abbiamo gli altri italiani, che, beh, quelli che lavorano, che hanno botteghe, negozi in piccoli centri o in quartieri diciamo proletari di città, delle città, e che vivono anche lì e che sono rimasti lì, i figli che per la maggior parte non proseguono un'educazione molto avanzata, anche a noi, che hanno tendenza di parlare con il parlare proletario, diciamo. E poi, ma sono residenti, e poi abbiamo tutti i camerieri, che è un fenomeno abbastanza recente, i camerieri che vengono a militare nei vari ristoranti, pizzerie eccetera, e qualcheduno si fissa, gli altri no, vanno altrove dopo qualche anno. E loro non sono, beh, è difficile dire che sono immigrati, molto difficile, perché non si sentono immigrati e la gente locale non li sentono immigrati, sono camerieri italiani, forse pendolari, forse non pendolari.
Stagionali.
Forse stagionali, sì. È difficile.
E sotto proletariato chi ci metterebbe?
Il sotto proletariato.
I poveri.
Io personalmente non ne ho molta esperienza adesso, ma so che esistono ancora, ci sono sempre stati. Sono sempre stati, perché il vanto degli italiani, occasionato per le condizioni in cui dovevano vivere qui in Scozia, era molto difficile nei primi anni avere un impiego o un lavoro. lavoro manuale, c'era molto lavoro manuale, ma era per gli inglesi. Così gli italiani dovevano e volevano stabilirsi per conto loro. Però tra gli italiani c'erano sempre quegli uomini che erano incapaci, per varie ragioni, di mettersi per conto loro. Allora lavoravano per altri italiani, erano i cosiddetti garzoni. Non so se è una parola italiana, ma è una parola italo-scozzese, un garzone, ha un senso specifico.
Sì, no, c'è anche.
Sì, ma ha un senso specifico anche in Scozia.
Ah, sì?
Un garzone, lui fa il garzone per top, no? Il garzone...
Usato ancora, scusa,
sì, sì.
Tra gli italiani,
sì. Sì, aveva... Non era soltanto il lavoro che faceva, ma il tipo di persona che era, uno che non era capace di mettersi per conto suo, e doveva andare a... La dipendenza di altre famiglie, che non erano famiglie agiate, ma... credo che esistano ancora.
Senta, Edimburgo c'è una zona dove... prevale la presenza degli italiani?
Sì, giù a Lipuok.
Quello ancora?
Sì, ancora.
È sempre,
sempre stato.
Però la parlava di Grass Market.
Sì, Grass Market, no, adesso no.
Alle origini?
Alle origini sì. Alle origini sì.
Quindi si è spostato da Grass Market
a Lipuok.
Come mai Lipuok? Perché era una zona di per sé popolare?
Sì, era popolare. Era popolare. È la zona dove hanno iniziato. Per esempio, mia moglie, i nonni di mia moglie erano italiani e tedeschi. E loro erano a Lipuok e avevano uno, cioè lei è di famiglia italo-tedesca, erano immigrati italiani e tedeschi, i tedeschi che venivano nei grandi alberghi e poi si mettevano per conto loro italiani. Le famiglie italiane erano là già, e lei mi dice è il suo papà che ricorda qualche cosa, lui era 80 anni, ricorda che il suo nonno, dice, è il primo a fare il fishing chips in Scozia.
Il primo?
Sì.
Cioè che hanno...
Cioè il papà di sua madre, è italiano, aveva un certo credito a Torino.
Che anno era?
Ah, oh,
nel 850.
Negli anni 60. Ma lì erano due famiglie, Manfredi. Due sorelle, no? Che sposavano due tedeschi, qualche altro un po'.
Quindi un misto culturale.
Immigrati, no.
Ma i tedeschi non erano italiani, erano tedeschi proprio.
Ma erano tedeschi, sì. Allora, la storia è ricca, ma è una storia molto confusa.
E non ci sono documenti.
Non ci sono documenti.
C'è quel libro, Odissea.
Quello
Odissea, non so come dicono.
Sì.
Odissea, come dicono?
Odissea.
Io non l'ho letto, ma mi hanno detto che lì c'è qualcosa, un po' giornalistico.
Ah, no, questa trasmissione radiofonica che hanno fatto, Odissea.
Sì. Ah, sì?
Sì, erano una serie di interviste. Sì.
Ed erano. Poi hanno pubblicato questa cosa.
Non so.
Sì.
Non so. Ah sì, l'ho visto, sì, era una trascrizione del programma del riforma.
Ah,
sì.
Quindi era nato come programma.
Era nato come programma, sì. Sì.
Giusto questo. E poi sì. So che Domenico Crolla ha fatto incidere qualcosa sul nastro della storia.
Sì, su quel programma.
Sempre su quello?
Sì, su quel programma lì. Sì.
Ah, ok. Però come parte statistica così non esiste. Io l'unica statistica degli italiani in Scozia trovo l'ultimo censimento.
Sì.
E parte i dati però dell'81 e del 71.
Ah.
E insomma gli italiani in 800.
Sì. Sì, ma il censimento dice qualcosa, ma è molto incompleto.
Nati in Italia.
Nati in Italia.
Quindi la seconda generazione.
Iscritti al consolato.
No. Cioè il censimento di Scozia, mi ho detto. Il censimento di
Scozia. Ah, sì, sì.
Riporta i nati in Italia.
Sì.
E dà un numero sulle 800 unità. Quindi esclude la seconda generazione da terza generazione.
Sì, sì.
E praticamente parla solo della prima immigrazione.
Sì, sì, sì. No, bisognerebbe soltanto.
Questi del consolato, i dati del consolato calcola su un migliaio di italiani qui, però dai 18 anni in poi.
Sì.
E lì appunto sono un migliaio. E lì c'è allora la prima, la seconda e la terza, di chi ha la doppia residenza poi di fatto, perché
sì.
Cioè chi ha avuto il figlio qui poi l'ha registrato anche in Italia.
Sì.
Cioè. Quindi un po' si può risalire a queste cose. Comunque beh, un lavoro che sto cercando di fare, un altro anno riesco qui da
fare. È interessante. È una storia molto confusa, perché sono documenti. È molto confusa.
Ed è strano perché, per esempio, in America esistono materiali incredibili
sugli
italiani in America.
Sì.
Cioè molte ricerche, molti studi, molti. Lo stesso in Australia. In Europa c'è cioè, meno.
È successo anche in America la stessa evoluzione. La stessa evoluzione mentale, psicologica.
Sì, eh?
Che prima gli italiani erano lì, si raggruppavano per comunicazione, protezione, eccetera, poi si estendevano. E la meta era di essere americani, di va bene, abbiamo un nome italiano, va bene, tra le nostre mura mangiamo l'italiano, facciamo la vita come gli italiani, però la meta, l'obiettivo dei figli, dei primi emigranti, era di essere accettati e integrati americani. Molti rigettavano il patrimonio italiano, l'origine, perché non si poteva servire due maestri. Vabbè. Poi arriva un momento, dopo la guerra, quando è di moda essere fieri dell'origine etnica. Allora siamo tutti etnici. E i poveretti che non avevano una tradizione si sentivano fuori, chi si chiamava Smith, poveretto, era fuori, no? Doveva essere etnico. Allora si cominciavano a fare delle comitivi, dell'associazione, fare delle indagini, studi, e ognuno che era qualcuno era fiero di proclamarsi italiano, americano, ma italiano, queste sono le mie origini etniche. Poi anche per controbattere i luoghi comuni della mafia, dei gangster, eccetera. E credo che stiamo seguendo la stessa evoluzione qua. Di modo che gli italiani in America, allora si raggruppano ancora. Devono badare a non raggrupparsi troppo per cadere nel ghetto mentale ancora. Un piccolo monito che io dalla mia visione periferica diciamo, io direi
non aggiustarsi troppo. Siede nell'origine etnica, ma non raggrupparsi troppo, altrimenti finiremo per essere considerati come minorità etnica, etnica nord. Però, e questo non lo siamo. Termine ripetibile, sì, d'accordo. Ma adesso il termine etnica nord ha un significato preciso.
A pakistani.
Sì. Allora è
ma negli scritti no.
È un gioco di equilibrio.
Cioè quello che dice lei, il significato preciso arriva del senso comune, non di scritti.
Ah?
Non di scritti, cioè a livello di scritto, di materiale, di documentazione, quando si parla di sì. Minority, sì. Si intende nel senso negativo.
Sì.
Ma io parlo dei documenti ufficiali.
Sì.
Quando si fanno gli studi sulle minoranze etniche,
sì.
In genere, no?
Sì.
Anche negli studi di varie
sì.
Parti d'Europa, eccetera, non si identifica una minorità.
No.
Si parla di vari gruppi di
sì, è vero, no? È vero.
Quello che diceva lei invece sul il linguaggio.
Il senso comune
il senso
adesso
comune
come sta diventando
asiatico.
Documenti sull'educazione dell'education ethnic minorities, provision for ethnic minorities, uh-huh. Eccetera. Tutto questo vuol dire
asiatico.
Sì, sì. E noi non vogliamo, gli italiani non vogliono essere considerati ethnic minorities. Di ciò questa ambivalenza.
Uh-huh.
Allora, stessa evoluzione, quindi non vogliono essere ethnic minority. Molti di ethnic, Italia, no, un ethnic minority.
Uh-huh.
Allora questa ambivalenza, ci raggruppiamo a che punto il raggruppamento è controproducente?
Uh-huh. E a che punto è possibile?
E a che punto è possibile?
Tutto da studiare.
Sì, tutto.
Un discorso aperto.
Sì, è vero.
Ok, è l'una passata.